Guarda, chi vi parla è Claudio Simeoni, che con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, seconda parte della trasmissione, prendiamo la trasmissione che avremmo dovuto fare oggi pomeriggio, perché giustamente Francesco era già mancato la settimana prima, per cui abbiamo tentato di dargli un po' di più di spazio. E niente, non facciamo feature stasera e riprendiamo invece il discorso del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Vi ricordate la volta scorsa? Abbiamo parlato delle colpe dei farisei. Le colpe dei farisei è un pezzo dei Vangeli che voi trovate. Che voi trovate senza nessun problema, perché è anche abbastanza famoso, e le colpe dei farisei, credo che oltretutto sia in Matteo le colpe dei farisei, per cui guardatevi il Vangelo di Matteo, le trovate, e vediamo come le colpe dei farisei vengono trattate all'interno della vicenda di Fra Dolcino. Vediamo come l'indicazione dottrinale del patto di Nazareth viene ad incidere nella storia e viene applicata praticamente. Per quanto riguarda il paganesimo e per quanto riguarda la vita sociale, la vita degli uomini, il pensiero, cioè gli elementi dottrinali che noi mettiamo aprioristicamente davanti al nostro pensiero, cioè a fondamento di quello che noi andiamo a dire, a fondamento della logica con cui affrontiamo la vita, non sono delle cose astratte che tanto tutti possono pensare a quello che vogliono, ma sono dei fondamenti, sì, del nostro pensiero, ma sono i fondamenti anche delle nostre azioni. Pertanto, le indicazioni dottrinali che dà il patto di Nazareth, relative al comportamento da tenere nei confronti dei farisei, è il comportamento che la Chiesa Cattolica terrà nel corso della sua storia nei confronti di chi invece chiede giustizia o chiede di vivere come preferisce. Naturalmente, per chiedere giustizia è necessario vivere in una situazione in cui c'è l'ingiustizia. E Fra Dolcino è uno di questi ribelli che si ribellano a quelle che sono le imposizioni della Chiesa Cattolica, del suo terrore, del suo orrore, derivato dalle indicazioni del patto di Nazareth, e vedremo come va a finire. Bene, cominciamo subito e prendiamo intanto dall'enciclopedia, una enciclopedia cattolica naturalmente, chi è questo Fra Dolcino? Ci dice: capo del movimento ereticale, Ossola, metà del XIII secolo, Novara, 1307. Si mise a capo della setta degli Apostolici, a continuare l'opera di Segarelli, dopo che questi era finito sul rogo, cioè se lo sono bruciato in pratica. La sua predicazione aumentò i proseliti. In seguito alla crociata bandita contro di lui, da il Papa, il Wojtyla di allora, Clemente V, 1306, perseguitato dai vescovi in armi di Vercelli e Novara, asserragliò nei monti fra il Biellese e l'Ossola con parecchie migliaia di uomini, finché tutti furono sterminati e lo stesso Fra Dolcino condannato al rogo con la moglie Margherita da Trento. Si sa, da lettere superstiti indirizzate ai capi delle diocesi, che sosteneva di trarre le sue dottrine da rivelazioni ricevute. Annunciò di essere l'inviato per annunciare all'umanità cristiana la fine del quarto ed ultimo periodo, quello della soppressione della riproduzione, poiché la Chiesa del terzo periodo era stata rinnovata dai grandi purificatori come San Francesco e San Domenico. Si atteggiò allora a profeta, palesando a parallelismi a Giacomo da Fiore, annunciando entro 3 anni dell'indegno pontificato di Bonifacio VIII ad opera di Ferdinando d'Aragona, che avrebbe instaurato in terra un regime di equità col trionfo dello Spirito di Dio. Questo è quanto ci dice. E quanto ci dice un'enciclopedia cattolica di Fra Dolcino. Adesso passiamo invece a cosa dice la bolla di Clemente V al re di Francia sulla rovina dei Dulciniani. attenzione, i dulciniani sono appena stati sterminati, uomini, donne, bambini, macellati come fossero bestiame. Ebbene, vediamo cosa dice il Wojtyla di allora, non condannato dal Wojtyla di oggi. Dunque, il Wojtyla di oggi è responsabile di quello che dice il Wojtyla di allora. Sia chiaro questo concetto, che è importantissimo. Pertanto, vediamo cosa dice di quel sterminio, oppure anche di quella guerra, se guerra fu stata, la bolla di Clemente V al re di Francia. Il vescovo Clemente, servo dei servi di Dio, saluta ed impartisce l'apostolica benedizione all'illustre carissimo figlio in Cristo Filippo re di Francia. Fra tutti i principi della terra ti sappiamo qual astro il più lucente che brilla per devozione pura e piena alla vera religione e alla fede ortodossa, che ti adoperi con tutte le tue forze quale validissimo campione di Cristo nella difesa di essa, tanto che ti rattristi nei momenti di avversità per la fede cattolica ed esulti quando essa trionfa, quanto ti rendo partecipe di entrambi i momenti, come è giusto che sia per il cristiano, per il più cristiano fra i principi. Ragion per cui, ogni qualvolta ci giunge lieta novella sullo stato di salute della Santa Chiesa Romana e di tutta la cristianità, con animo lieto immediatamente ti informiamo quale figlio amatissimo che abbracciamo con il più sincero affetto, con tanto più affetto perché ti sappiamo fervido zelatore della stessa fede cattolica, sapendo così di suscitare in ciò il tuo animo alle gioie della letizia. Ecco che in questo giorno presente, dopo il vespro, c'è giunta la notizia ricca di grandissima esultanza che quel demone pestifero, figlio di Belial, eresiarca quanto mai orrendo, Dolcino, per prodigioso miracolo di Dio, dopo grandi stragi, fatiche, periodi e spese pesantissime, finalmente è stato assicurato con molti suoi seguaci alle nostre carceri per opera del venerabile fratello, nostro Raniero, vescovo di Vercelli, ed è stato catturato nello scorso santo giorno della cena del Signore dagli uomini del vescovo e un'immensa chiesa che stava con lui, e un'immensa schiera che stava con lui e da lui era stata appestata, è stata in quel giorno uccisa. E perché tu possa appieno conoscere il mondo e la maniera con cui si sono svolte le stragi e la cattura, e al fine di accrescere la tua gioia, ti inviamo allegata alla presente la fedele trascrizione delle lettere inviateci a tal proposito dal vescovo e da Simone Avogadri di Collabianco, cittadino di Vercelli. Ti preghiamo pertanto e ti esortiamo particolarmente a trovare in esse motivo per ringraziare con umile e devotamente nostro Signore Gesù Cristo, meditando su come la clemenza del Padre Celeste, con occhio di pietosa compassione, continuamente vegli sul genere umano dei cristiani e quanto ciò torni a vantaggio del nome cristiano, dal momento che gli ostacoli che si pongono di fronte alla fede cattolica per mirifica volontà divina sono estirpati alle radici. Pontier, 15 aprile, primo anno del nostro pontificato, 1307. Tratto da Il Santo Rogo e le sue vittime. Commento. Fra Dolcino è un cristiano. E il commento è dato dalle colpe dei farisei di Matteo e fra Dolcino. Dolcino è un cristiano. Fra Dolcino crede nel cristianesimo, non nell'insieme del cristianesimo, ma solo in quella parte che davanti agli affanni dell'esistenza non si sceglie la parte migliore. Egli non dice il cristianesimo è nemico della vita. Egli dice l'interpretazione del cristianesimo che voi date è nemica della vita. Questo sarà un leitmotiv attraverso cui il cristianesimo tenterà di sopravvivere quando i sistemi sociali in cui opera gli si scateneranno contro. Non è Gesù che semina pulsione di morte e schiavismo, ma sono i preti e il Papa, eccetera, eccetera. Nel gioco per la sopravvivenza vengono sacrificati un certo numero di prelati per continuare a riprodurre la pulsione di morte. Questo modo di pensare e di agire è sempre stato un compromesso, anche per le frange del pensiero più filosofico atee, che hanno sì negato Dio, ma mai hanno messo in discussione la bontà di Gesù, permettendo così la riproduzione in forma diversa e adattata alle nuove situazioni dell'apparato coercitivo cristiano. Fra Dolcino ha una particolarità. Da alcune lettere appare come un invasato, un pazzo farneticante. Affermava di trarre i suoi insegnamenti da rivelazioni ricevute. Diceva di essere inviato ad annunciare all'umanità la fine del quarto ed ultimo periodo. Predicava la povertà del clero e dei servi di Dio e combatteva violentemente l'arricchimento dei vescovi ottenuto in danno e in strage delle popolazioni. Fra Dolcino si era seduto su una cattedra e intendeva agire secondo i suoi stessi dettami. Era uguale a se stesso. Cosa voleva Fra Dolcino? Voleva che chi caricava carichi pesanti sulle spalle degli esseri umani socialmente più deboli se ne accollasse almeno una parte. Voleva che quelli che si definiscono servi di Dio cessassero di usare mantelli e scenografie per ingannare gli esseri umani a cui rubavano il pane dalle mani. Fra Dolcino voleva dischiudere il regno dei cieli agli esseri umani, rimuovendone quelli che secondo lui erano gli ostacoli. La predicazione di Fra Dolcino non portava direttamente libertà, ma tendeva a portare il pane sulla tavola di chi era costretto a mendicarlo per la propria sopravvivenza. Vi sono epoche storiche e situazioni in cui il pane sulla tavola è il prologo verso la libertà. Senza il pane sulla tavola non c'è libertà. Fra Dolcino parla di rivelazioni avute. Nella sua pratica monastica, attraverso il suo fare o attraverso una formidabile sensibilità, era riuscito a superare la barriera del quotidiano della ragione. Era riuscito ad alterare i sensi. L'astinenza sessuale provoca blocchi di energia vitale che possono produrre fenomeni di alterazione percettiva, pratiche particolari di meditazione o funghi in farine per panificazione andate a male o con presenza di funghi. Relazionarsi col circostante nella forma in cui era stato educato e percepire quel circostante. Probabilmente si è trovato in un paradiso popolato dai suoi personaggi preferiti, che gli hanno dato l'esempio e lo stimolo per perseverare nei suoi stessi propositi. Fra Dolcino aveva alterato la percezione, entrando in relazione col circostante, senza farsi assoggettare da quel circostante, ma usandolo per scatenare il fuoco che bruciava dentro di lui. La percezione non era occasionale, non è stata quella di Tommaso d'Aquino che lo imprigionò per tutta la vita. Fra Dolcino era già disciplinato attraverso la sua pratica nel quotidiano, le sue scelte oppure la sua vita monastica, quando incontrò le sue visioni e le sue percezioni del circostante e già percepiva le linee di tensione, i bisogni e le angosce degli esseri umani della sua specie. Le visioni non hanno fatto altro che scatenare la furia dentro Fra Dolcino, fornendola di strumenti ideali attraverso i quali esprimersi. Fra Dolcino divenne un catalizzatore delle linee di tensione che dalla disperazione degli esseri umani confluivano verso di lui. Le interpretazioni che lui dava al circostante percepito attraverso le sue visioni appartengono soltanto a lui, al proprio divenuto e alla sua struttura educazionale. Il circostante è sempre pronto a cogliere l'occasione attraverso la quale estendere libertà. Il circostante preme sugli esseri umani ed agisce quando trova sincronia e rispondenza. Fra Dolcino imputava alla Chiesa Cattolica quanto proferito da Gesù: guide cieche, voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi scribi e farisei ipocriti che pulite il di fuori del bicchiere e del piatto mentre il di dentro è pieno di rapina e immondizia. Roma, Roma, o Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho dovuto radunare i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e non hai voluto». Naturalmente la Chiesa Cattolica rovesciava questo e ha ben ragione. Non era lei forse l'incarnazione di Gesù in terra? Non era lei la sposa di Gesù? «Puttana di Cristo», replicava Fra Dolcino. «Da osservatori estranei, dalla torre gettiamo noi come pagani chi ruba il pane dalle mani di chi non si può difendere». La Chiesa Cattolica dice che Gesù portava così e parlava così dei farisei, non di se stesso. Dunque lei era autorizzata a comportarsi in quel modo in quanto quello era l'unico modo che conosceva. La Chiesa Cattolica non poteva continuare a seminare pulsioni di morte se fosse stata povera, se avesse rinunciato all'inganno e alla menzogna, se avesse rinunciato a seminare miseria, se avesse rinunciato a rubare il pane dalle mani di chi non si poteva difendere. Marta e Maria sono entrate in contrasto. Marta e sua sorella Maria sono in guerra. La sorella di Marta si è presa la parte migliore, Luca. Marta rivendica il diritto affinché i pesi gravosi non gli siano legati addosso. Nessuna delle due dice: «Gesù, sei un grandissimo figlio di puttana», ma si scatenano a vicenda senza per questo alterare l'oggetto del contendere. Non sta a me dire chi delle due ha ragioni nella disputa religiosa. Il mio compito è quello di rilevare la relazione prodotta dallo scontro e l'azione svolta dal circostante attraverso la quale sviluppare il principio di libertà. Il circostante non poteva imporre libertà ai cristiani, ma ha favorito lo sviluppo delle contraddizioni che servono agli esseri umani per sviluppare tale principio in soddisfazione dei propri bisogni. La percezione di Fra Dolcino sulla quale è intervenuto il circostante era quella raggiunta da Fra Dolcino attraverso il suo fare. Se egli avesse avuto memoria della sequenza delle scelte che hanno sviluppato quel fare e non avesse dovuto subire un condizionamento che lo costringeva a passare a pensare l'esistente come creato anziché come divenuto, avrebbe potuto intuire che quanto costruiva non era l'assoluto, ma poteva svilupparsi ulteriormente. Il circostante ha favorito lo sviluppo della percezione di Fra Dolcino partendo da ciò che Fra Dolcino era e nel tempo in cui Fra Dolcino agiva. Al circostante interessava gettare i semi di libertà in terra fertile. Fra Dolcino era riuscito a dispiegare le ali della propria percezione cogliendoli e trasformandoli in albero del divenuto umano. Giustizia per Fra Dolcino passava attraverso la lettura di questo passo evangelico nel quale identificava i farisei con il clero cattolico. Ogni volta, ogni cosa che egli imputava al clero cattolico le trovava nelle accuse che in Matteo Gesù rivolgeva ai farisei. E Fra Dolcino non passava minimamente per la testa che gli intenti di Gesù fossero diversi da quelli che gli immaginava e che l'impatto emotivo a prima vista lasciava intravedere. Egli immaginava che i farisei del suo tempo altro non erano che le gerarchie ecclesiastiche. Le gerarchie ecclesiastiche non possono permettere, per quanto è loro possibile, a nessuno di percepire il circostante. Il circostante induce l'essere umano alla libertà, oppure lo convince di essere un eletto con poteri o mandati divini. In entrambi i casi, il contatto col circostante da parte degli esseri umani produce alterazioni e scontri difficilmente gestibili dalle chiese cristiane. Quando Fra Dolcino e prima di lui il suo predecessore iniziò a predicare, il clero cattolico si trovò nelle stesse condizioni in cui si trovò il Sinedrio di Gerusalemme allorché dovette processare Gesù che si dichiarava figlio del loro Dio padrone, Dio egli stesso. La Chiesa cattolica doveva condannare a morte distruggendolo. La sua predicazione, lungi dall'essere deleteria al cristianesimo, era distruttiva nei confronti di quella gerarchia che quel cattolicesimo voleva gestire per seminare pulsioni di morte attraverso lo sviluppo della sottomissione e della miseria. Ecco la gerarchia ecclesiastica dire a Fra Dolcino: qualunque cosa dici e qualunque cosa fai, comunque sbagli. Sia Fra Dolcino che la Chiesa Cattolica si identificavano in Gesù ed agivano contro l'altro, come Gesù avrebbe fatto se avesse potuto o ne avesse avuto la forza contro i farisei. Le accuse che Gesù muoveva ai farisei erano false. È come dire che dal momento che un ladro appartiene ad un popolo, tutto quel popolo è un ladro. Si chiama razzismo questo. O comunque le loro colpe non erano tanto grandi se confrontate con quelle che aveva la Chiesa cattolica, che la Chiesa cattolica aveva accumulato dalla sua nascita allo scontro di Fra Dolcino. Per Fra Dolcino non era importante stabilire se Gesù mentiva o meno, importava solo la descrizione che Matteo ne faceva, e i farisei per lui li aveva davanti incarnati nel clero cattolico e del suo fare. Sia Fra Dolcino e i suoi seguaci che la Chiesa cattolica usavano la violenza estrema per imporre le loro ragioni. Sulla violenza non si discute, sui fini della violenza non si può discutere. Si può discutere su chi, usando la violenza per primo, costringe l'antagonista alla reazione. Si può distinguere la violenza dalla legittima difesa. L'oggettività in cui Fra Dolcino si muoveva e che intendeva cambiare era un'oggettività di miseria, e quella miseria era stata costruita giorno dopo giorno dalla violenza del clero cristiano sulla gente a cui rubava il pane dalle mani. Fra Dolcino reagisce alla violenza, reagisce alla volontà del clero cattolico di mettere in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, reagisce alla violenza con cui il clero si appropria accumulandole ricchezze. Esistevano altre vie per modificare quella situazione? A Fra Dolcino erano aperte altre vie per impedire che la gente fosse messa in ginocchio e privata del pane? Se non c'erano altre vie, se non quella della supplica e dell'elemosina, quella di Fra Dolcino era pura e semplice legittima difesa. La violenza è il metodo degli incapaci, è l'ultima risorsa dei disperati. La furia dell'essere leone, quando viene messo con le spalle al muro e non gli è lasciata nessun'altra via, non nasce dalla malvagità dell'essere leone, ma da coloro che non gli hanno lasciato nessun'altra scelta. Quali erano i fini della violenza? Nell'invettiva di Gesù contro i farisei sono chiari. Gesù intende colpevolizzare i farisei al di là delle loro azioni. Le accuse di Gesù sono false e vuote, ma articolate per ottenere un effetto suggestivo sullo spettatore. Quali erano i fini della Chiesa cattolica? Soggiogare le persone rendendole schiave e dipendenti da essa per continuare a coltivare pulsioni di morte attraverso la diffusione della miseria. Quali sono gli intenti di Fra Dolcino? Costringere la Chiesa cattolica a rinunciare alla ricchezza per migliorare le condizioni di vita della gente. Una crociata, probabilmente pronta a partire per Gerusalemme, viene deviata e agli ordini del vescovo di Vercelli va a distruggere le valli in cui Fra Dolcino e i suoi si sono ritirati. È un massacro. I cristiani non risparmieranno né uomini, né donne, né bambini. Ancora nel 1992 la Chiesa Cattolica, per volontà di Wojtyla, nel suo Vangelo Universale scrive: difendere il bene comune della società esige che si ponga chi aggredisce in condizioni di non nuocere. Questo insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, in casi di estrema gravità, la pena di morte. Per analoghi motivi, i detentori dell'autorità hanno il diritto di usare le armi per respingere gli aggressori della comunità civile, e aggiunge: se i mezzi cruenti sono sufficienti, l'autorità si limiti a questi mezzi. Naturalmente, nella loro pazzia, i cristiani si identificano col loro Dio, rubano il nome del loro Dio, costruiscono miseria nel nome del loro Dio, seminano pulsioni di morte nel nome del loro Dio, fomentano guerre e stragi nel nome del loro Dio, essi sono l'autorità, essi si arrogano il diritto di usare le armi contro gli aggressori, identificando come tale quelli che non vogliono mettersi in ginocchio davanti al loro porco Dio. Non c'è identificazione come tali quelli che non vogliono, identificando come tale differenza fra Clemente V e Wojtyla. entrambi vogliono gli esseri umani in ginocchio per poter creare miseria. Solo le condizioni sono diverse. Entrambi negano il diritto umano all'autodeterminazione dell'esistenza. Entrambi sono responsabili di stragi, stupri, violenza, tortura alla gente che non si può difendere. Come responsabile di loro, di tutto questo, è il loro Dio. Essi sono l'autorità e come tale si arrogano il diritto di costruire miseria nella quale estendere il loro dominio. Solo il possessore di schiavi può uccidere, torturare, incarcerare, qualora il suo traffico sia in pericolo. Questa è la chiave di lettura del pericolo della comunità data da Wojtyla e dal suo catechismo cattolico. Gli schiavi devono solo obbedienza, devono prostrarsi e supplicare senza mettere in pericolo il commercio di loro stessi. Il vescovo di Vercelli non può risparmiare né uomini, né donne, né bambini. E i cristiani temono che anche un solo sopravvissuto possa ricordare il senso della predicazione di Fra Dolcino. E i cristiani cattolici sono terrorizzati che questo possa accadere e per questo si impegnano nei massacri più feroci. Di questi massacri leggiamo l'esultanza del Papa Clemente V, il Wojtyla di allora. Esulta per le stragi, esulta per le uccisioni, esulta perché attraverso lui Gesù di Nazareth ha potuto massacrare i farisei. Esulta perché quella mattanza gli consente di mostrare: voi non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro. E voi siete tutti fratelli in ginocchio davanti al Maestro, altrimenti predecessori e successori di Clemente V gli spezzeranno le gambe. E non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, né fatevi chiamare dottori, tantomeno seminate principio e speranza. Così le chiese cristiane, quella cattolica in particolare, riafferma la fede, la ferocia di Gesù contro i farisei in Matteo e la stessa ferocia di Clemente V contro i dulciniani e di Wojtyla di oggi. Il motore è lo stesso, le condizioni e i rapporti sono diversi. La gioia e l'esultanza psicologica con la quale Clemente V scrive a Filippo re di Francia indica che quanto è avvenuto per la gloria della Chiesa Cattolica, il trionfo di Gesù. La lettera si apre con un'esaltazione delle doti del re e con la sua devozione al fare della Chiesa Cattolica. La lettera del Papa è rivolta al re di Francia e non al contadino bracciante della Garonna o un suo pari. È importante, in quanto nell'insieme la lettera ribadisce un concetto fondamentale dell'ideologia cristiana. È come se Clemente V dicesse a Filippo che lui è il padrone e che Filippo è bravo a riconoscerlo come padrone, proteggendolo come tale, e come insieme devono gioire in quanto i pezzenti non sono riusciti a conquistare nessun tipo di libertà. Loro si raccontano che Fra Dolcino in realtà non voleva veramente che il clero diventasse povero e alleviare le pene dei poveri, ma voleva diventare un padrone lui stesso, allo stesso rango, spodestandoli per gestire il traffico degli schiavi. Leggi fedeli. Per questo motivo esprimono grande gioia. Clemente V e Filippo sanno perfettamente che lo scontro fu fra il potere di avere che loro detenevano e rappresentavano e il potere di essere che spingeva verso un qualche tipo di libertà, chiedendo la soddisfazione di qualche bisogno contingente, il pane, ma non lo potevano né scrivere né ammettere, in quanto essi non potevano ammettere nessun tipo di libertà che non fosse quella di inginocchiarsi supplicando davanti a loro. Da qui l'irrefrenabile gioia dei padroni di schiavi, dal momento che, allontanato un pericolo, continuano ad assicurarsi il potere. Le stragi compiute dal vescovo di Varese rappresentano la lieta novella, rappresentano la traduzione pratica della predicazione di Gesù. Ti comunichiamo, dice Clemente V, la lieta novella, in quanto ti sappiamo fervidissimo e zelante della stessa fede cattolica. In altre parole, perché sappiamo che per la Chiesa Cattolica anche tu commetteresti stragi, stupri, violenze di ogni genere nei tuoi domini. Ci è giunta notizia che Olcino finalmente è stato assicurato con molti suoi seguaci alle nostre carceri, ad opera del vescovo Ranieri. No, troppo semplice. È necessario che Fra Dolcino non sia un uomo con degli obiettivi e degli ideali. Gli ideali rimangono dopo la morte dell'ideatore. Fra Dolcino deve essere definito idealista, matto. Nella migliore tradizione della Chiesa Cattolica, Dolcino viene definito come un demone pestifero. Non sono solo i demoni ad opporsi alla predicazione di Gesù fra la gente? Apportatore di peste, figlio di Belial, Gesù era figlio di Dio e Dolcino viene definito figlio di Satana. Eresiarca, quanto mai orrendo, non solo pensava in modo diverso, ma opponeva resistenza alla violenza assassina della Chiesa Cattolica. Fra Dolcino viene definito esattamente come Gesù definiva chi contestava le sue millantate verità. Fra Dolcino fu definito esattamente come la Chiesa Cattolica definisce chi le contesta l'autorità morale di seminare miseria e pulsione di morte. Le chiese cristiane, quella cattolica in particolare, non possono far diversamente. Non è lei la sposa di Gesù, non è lei l'interprete della parola divina, non è il loro Dio il creatore dell'esistente. Dunque, se qualche cosa di giusto può esistere, Dio l'avrebbe data alla Chiesa Cattolica. Vuoi che Gesù, il figlio della sapienza assoluta, non conosca la verità e non l'abbia trasmessa alla Chiesa Cattolica? Da questo presupposto, Fra Dolcino non poteva avere nessun ideale, se non quelli ispirati da Satana. Se le cose stessero così, allora Satana ispira ogni ideale di libertà, mentre Dio ispira gli atti diretti alla sottomissione, alla critica, allo schiavismo, allo sterminio, alla strage, allo stupro. Peccato che il Dio creatore dell'universo non esista e non esista nemmeno il suo omologo avversario, e che l'ispiratore della libertà nelle diverse situazioni della vita altro non sia che il circostante nella sua marcia attraverso i mutamenti del divenire e del divenire eterno e del divenire umano nel nostro caso. Il concetto di ripudio della figura di Fra Dolcino viene imposto da Clemente V allo scopo di impedire lo studio delle sue idee, fermando lo spettatore alla definizione mediante aggettivi imposti. Quella stessa tecnica dell'esaltazione attraverso aggettivi viene definita la mattanza eseguita dal vescovo di Vercelli, occultandone la bestialità, la ferratezza e la vigliaccheria delle azioni dello stesso vescovo. Quella mattanza è stata eseguita da un venerabile fratello, dunque degno di venerazione per aver asseguito un macello. Per prodigioso miracolo divino, questo fratello ha operato insieme in accordo con Dio e portata avanti con fatiche, pericoli e grandi spese. Le spese sono quanto interessano al Papa, anche se spera di rifarsi con lo sfruttamento delle valli strappate ai seguaci di Fra Dolcino. Lo stesso discorso. Quella mattanza è stata eseguita da un venerabile fratello. Per prodigioso miracolo divino, con le stesse motivazioni, 800.000 persone sono state macellate in Ruanda. Non dimentichiamolo, non è avvenuto soltanto a quei tempi, avviene anche oggi, ora, adesso. In questo scontro il cristianesimo si è giocato tutto, Dio compreso. Le stragi commesse rappresentano la clemenza del Padre Celeste. Ci ha conservato il posto, mentre Fra Dolcino voleva deportarci trasformandoci in poveri. Questo è il vero miracolo. Il Padre Celeste che veglia sul genere umano dei cristiani e quanto ciò torni a vantaggio del nome cristiano, dal momento che gli ostacoli che si pongono di fronte alla Chiesa Cattolica per mirifica eserciti di spade, cannone, bombe, campi di sterminio, finanziamenti estorti, ricatti morali e materiali eccetera compongono la mirifica volontà divina. Sembra che i miracoli cristiani li facciano solo in questo modo. Sono estirpati alle radici. Fra Dolcino appartiene al suo tempo, il suo fare, i suoi desideri, le sue aspirazioni e la sua percezione del circostante appartengono alla relazione fra sé e l'oggettività in cui è vissuto. Appartengono all'articolazione e al divenire del proprio condizionamento educazionale. In Fra Dolcino si scorge Cerere, che bloccata la miseria del cristianesimo spinge per crescere. Fra Dolcino merita rispetto, un immenso rispetto meritano tutti coloro che i cristiani cattolici hanno bruciato sui loro roghi, i veri altari che la Chiesa Cattolica ha eretto al Gesù di Nazareth. Un immenso rispetto meritano tutti coloro che per spezzargli il sogno di libertà i cristiani hanno tagliato le gambe, le braccia, strappato la lingua e lasciati agonizzare per il divertimento dei carnefici. E come omaggio al loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Dalla prossima volta passeremo a Marco, al Vangelo di Marco, tratteremo i farisei e la tradizione, e i farisei e la tradizione lo associeremo all'assedio di Roma del 408-409, che c'è stato da Alarico e con Galla Placida. In pratica prenderemo da Galla Placidia quello che è la storia dell'assedio di Roma e lo confronteremo con i farisei e la tradizione che troviamo nel Vangelo di Marco. Bene, arrivato a questo punto, qualcuno mi aveva riferito oggi che nella prima trasmissione avevo detto che avrei parlato di Tommaso Didimo. Probabilmente ho fatto un attimo di confusione fra i due nomi, fra Dolcino e Tommaso Didimo. Comunque questo era l'argomento del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, per oggi. In realtà, quando noi facciamo delle azioni, scusate un attimo, le azioni che facciamo o le nostre affermazioni, qualora quelle affermazioni abbiano un valore divino, un valore religioso, un valore di imposizione, il giuramento Fides di Roma, hanno un peso, che nel momento in cui vengono fatte, ma hanno anche un peso nel tempo, hanno un peso per sempre. E la nostra responsabilità non è soltanto quando noi facciamo quell'affermazione, ma la nostra responsabilità è relativa a tutte le conseguenze che ha quell'azione nel tempo, quell'affermazione nel tempo. Se fra 100 anni qualcuno usasse le mie affermazioni che io ho fatto ora e che assumono un'importanza tale da essere usate anche fra 100 anni, hanno un valore. E io sono responsabile anche di quello che allora verrà provocato. Cioè, quando noi facciamo delle azioni, o quando noi stabiliamo dei principi, o quando noi affrontiamo delle contraddizioni, noi ci assumiamo una responsabilità che non è relativa all'attimo in cui lo facciamo, ma a tutto ciò che noi provochiamo con quella decisione e con quelle scelte. Nei Vangeli, quello che fa il pazzo di Nazareth, che poi viene assunto dalla Chiesa Cattolica, viene trasformato, eccetera, è una responsabilità in tutta la storia. La distruzione delle divinità antiche, di tutte le popolazioni delle religioni pre-cristiane, è una responsabilità che è atroce. Vuol dire aver distrutto quello che sono state le trasformazioni del genere umano in milioni di anni. E ai cristiani verrà tutto rimproverato questo. Se Wojtyla andrà alla sbarra, probabilmente morirà prima di essere processato, sarà processato il suo successore o tutti i vescovi, dovranno rispondere di tutti i delitti, ma dovranno rispondere anche del diluvio universale. Perché quella storiellina del diluvio universale non è stata la storiellina di Omero, che ci hanno raccontato che è stato preso d'assedio Troie. Quella storiellina del diluvio universale si è indicato il Dio che andava a distruggere gli esseri umani, che diceva agli esseri umani: fai quello che voglio io ti ammazzo. E questo è stato un leitmotiv di terrore che ha attraversato tutta la storia. Per cui anche quel delitto del diluvio universale, Wojtyla dovrà rispondere, perché è responsabile di aver gestito, di aver usato quel genocidio per i propri fini e per i propri scopi. Non è così semplice. Cioè, le leggi della partecipazione morale esistono in Italia. Chiaramente questo Stato in questo momento non li sta processando. Ma anche Pinochet non veniva processato. Anche Hitler non veniva processato, è stato processato dopo. Anche il tribunale di Norimberga è venuto dopo. Non c'è problema, però quei delitti restano. Quelle atrocità e quelle infamità restano. E prima o dopo gli uomini dovranno ottenere giustizia, almeno per consentir loro che quelle infamità non si riproducano più. Per cui non pensiamo che la nascita del paganesimo, il risveglio degli dèi, sia una cosa diversa da quello che è il riconoscimento del presente. Quando noi abbiamo cominciato le trasmissioni da questa radio, ancora 5 anni fa, abbiamo cominciato contro il cristianesimo, e le persone si sono convinte all'inizio, e ne erano convinte, e alcune ne sono ancora convinte, che noi siamo degli anticristiani. In realtà non è vero, noi non siamo assolutamente anticristiani, perché per essere anticristiani significa considerare che il cristianesimo abbia un valore o abbia dei valori. Ebbene, il cristianesimo non ha nessun valore, non è portatore di nessun principio che abbia un valore all'interno del sistema sociale e che abbia delle attinenze col dettato costituzionale. Il cristianesimo è solo un'onda nera che si è abbattuta sull'umanità e che ha il suo scopo di tentare di distruggere l'umanità, ma non ha nessun principio e nessun valore che non sia distruzione, morte, stragismo, spaccio di eroina, traffico di schiavi, distruzione degli uomini. Solo questo è il cristianesimo. Quello che vi ho detto prima, vediamo un attimino una notizia recentissima proprio di questi giorni, e se mi date mezzo minuto ve la tiro fuori, no? Perché è abbastanza importante. Noi abbiamo visto quella lettera di Clemente V, no? E vi ho detto il Wojtyla di oggi, cioè non c'è nessuna differenza fra quello che afferma Wojtyla e quello che afferma Clemente V. Infatti vi ho letto un passo che fa parte di un catechismo che la Chiesa Cattolica in realtà ammette la pena di morte, il massacro, l'uccisione, purché lo faccia l'autorità, cioè purché lo faccia il padrone nei confronti dello schiavo che deve strisciare. Ebbene, quello disse Wojtyla, e quello è documentato perché fa parte dei Vangeli Cristiani, e Wojtyla il 4 febbraio 2002 afferma: nessuno può uccidere, tantomeno in nome di Dio. Allora, Wojtyla è un pagliaccio, perché lui è il successore di quel Clemente V che esalta il massacro di uomini, donne e bambini fatti in nome di Dio. Wojtyla non caccia Clemente V e dice: tu sei un porco. Ma ricordatevi che tutti i papi sono considerati santi per l'intercessione di Pietro. Per cui quel Clemente V, quel macellaio, è un santo, esattamente come lo è Wojtyla, un assassino che va a stabilire che lo schiavista può ammazzare i suoi schiavi. Ed è una cosa aberrante. Questi sarebbero i valori della Chiesa cristiana, fatta da assassini, da criminali, da macellai, da vigliacchi che stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Quando noi cominciamo, appunto, allora, 5 anni fa, dice: ce l'hai con la Chiesa Cattolica? No, noi non ce l'abbiamo con la Chiesa Cattolica, non ce l'abbiamo col cristianesimo. Il cristianesimo non esiste se non come orrore, morte e stragismo. Noi stiamo costruendo il paganesimo politeista. Stiamo ricostruendo quello che fu la religiosità degli antichi. Però noi non possiamo metterci le fette di salame davanti agli occhi e fingere che Wojtyla non stia stuprando bambini. Cioè, noi non possiamo pensare che gli dèi siano ancora quelli di 3.000 anni fa dopo quello che è successo, di 2.000 anni fa dopo quello che è successo, portato dal cristianesimo. L'orrore, morte e distruzione ha cambiato gli dèi. Perché questo che è successo col cristianesimo non era prevedibile da parte degli dèi, Perché vi ricordo che gli dei pagani sono esseri che si costruiscono, sono esseri relativi, non conoscono il futuro. Sono il potere che costruiscono loro stessi. Per questo noi come pagani possiamo dire noi personalmente siamo degli dei. Non abbiamo il potere assoluto. Siamo degli individui che usano la loro volontà per costruirsi. Bene, tutto questo che ha portato al cristianesimo non era prevedibile. E allora noi non possiamo vivere con le fette di salame sugli occhi e non possiamo fingere che tutto quello che è successo e che succede non sia mai successo o non abbia inciso profondamente nella psiche degli uomini, nella loro biologia, nel loro modo di vivere e di affrontare il mondo. Pertanto noi non potremmo costruire nulla se non sapremmo chiamare il presente e le cose col loro vero nome. Pertanto noi non siamo contro il cristianesimo, semplicemente il cristianesimo ha dichiarato una feroce guerra contro l'umanità. Le dichiarazioni di Wojtyla contro il divorzio, le dichiarazioni assurde, aberranti contro l'aborto, le porcate di Wojtyla che spara parlando dell'embrione come persona, porcate infami, veramente porcate infami, quando traffica in schiavi, quando farà santa quella macellaia dell'India che comprava e vendeva persone, sono delle offese infami all'umanità e ogni cristiano sarà chiamato a rispondere per questi delitti. Telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Intanto che arriva qualcosa, diciamo questo. Vi ricordo che su internet trovate tutto, nel senso che ci sono tutta una serie di siti, sia miei personali che dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, dei quali potete vedere come noi sviluppiamo il pensiero. Quello che vi ho letto stasera lo trovate sempre sui nostri siti, perché abbiamo caricato tutto il materiale che era possibile. Pronto?
Ciao bello.
Ciao! Hai visto che ti ho detto?
Prego?
Ti ho citato nella prima. No. Nella prima della missione ho parlato del pezzo che hai mandato in lista.
Ah sì sì, ah, ma non... Sì, ho capito. Che là. Ma non avevi capito bene, avevi macchine che andea.
Ah, un poveraccio. Se lavoro ancora tu?
Eh?
Se ancora lavoro?
Eh beh, questo è avuto sta, mi annoia se sono a casa.
Eh sì.
tu sistemavi un po' chi è dei casini.
E quali? Io non ho casini.
No vabbè, un po'. E robe tue?
Ah, in internet? O lavoro?
Lavoro.
No, lavoro. Non ho ancora. No. L'unica proposta buona, oltretutto, che dovevo telefonargli dopo, non sono neanche stato di parola, non gli ho neanche telefonato, era una persona che si era impegnata a tutto quanto in un'impresa, insomma, e mi sembrava quasi offenderlo accettando quello, per cui ho preferito lasciar perdere.
Oh, più.
È un imprenditore come te che lavorava fino a notte fonda.
Un imprenditore, sommi. Ma sono un po' rogramo con la partita.
Sì, vabbè, ma sai, si chiamano così in gergo.
Vabbè, è vero, tecnicamente parlando.
Tecnicamente parlando, sì.
Vabbè, no. Niente, mi vuoi domandarti di che discorso là che avevi fatto con Francesco? Quando che aveva parlato di gente che, cioè praticamente Drio cercava di tirare dentro studiosi col Corano.
Sì, no.
Ma praticamente,
praticamente il discorso di Francesco è questo, no? Che se qualcuno che sta usando il Corano, se è come la Bibbia, no? Ti trovi dentro centinaia di migliaia di caratteri. Per cui cazzate te ne trovi a milioni.
Certo.
Allora l'esempio che ha fatto Francesco è questo: siccome il Maometto ha parlato dei fulmini, Maometto ha scoperto l'elettricità. Ma è una cazzata, cioè, praticamente cosa si fa? Si cerca di piegare la scienza, no? A quello che sono i vari libri sacri per sottometterla, perché da potere, no? Cioè la scienza in fondo sono armi e potere.
Cioè,
è un'operazione.
è un bel troiaio, perché le pagine di quando che te su un testo viene scritto tutto e dopo il suo contrario.
No, ma ti dico esattamente il termine giusto, è solo un troiaio e basta, solo che qualcuno cerca di venderlo, no? Questo è vero, è solo questo,
Al manco sui testi tuoi viene una roba e le qui a fine?
Beh, insomma, sai, i testi miei hanno una sola cosa di cui si potrebbe dire, cioè che sono fonte delle mie trasformazioni. Per cui quello che io vedevo 15 anni fa, adesso lo vedo in maniera diversa, ma non contrapposta.
È un'evoluzione?
Esatto, è una mia trasformazione che chiaramente mi porta ad approfondire il pensiero, per cui magari alcune affermazioni che facevo allora, oggi hanno perso di validità, ma non perché io mi sto contraddicendo, semplicemente perché cambio.
Sì, sì.
Questo è il...
Ho presente.
Questo è il tutto.
Vabbè, qui salutarte.
Grazie Marco.
Auguri di sistema, tena santa. Raguardati.
Ah, ricordo che se vuoi divertirti c'è la lista anche Liberazione Pagana,
Mi tocca iscrivermi, se no non sono più fashion ora.
No, nel senso che se vuoi divertirti, almeno sono venuti un po' di messaggi di divertimento.
Ma sai che ne ho dentro? Cioè, praticamente.
Praticamente è sempre come l'altra, né più né meno. È soltanto che l'abbiamo piazzata intanto in mezzo alle liste cristiane, cioè liste di religiosità, che sono che hanno quasi tutte cristiane. E in più abbiamo messo i messaggi pubblici, in modo che chiunque, anche esterno alla lista, possa leggerli. E naturalmente sono abbastanza corposi, ecco.
Ma magari che la lista su Padre Pio l'hai detto io.
No, ma sì, ma io metto anche i pezzi di Padre Pio, cioè no, e continuo a caricare sistematicamente. Avevo detto a quelli che sono già iscritti sulle nostre liste normali, no? Praticamente se vogliono li metto in solo web, così vengono a leggersi in lista, no? Direttamente, anche per non caricare la posta. E gli altri finalmente riceveranno un po' di quel materiale, insomma.
Sì, magari che neanche quei cattolici tradizionalisti qui da Verona.
Ah, ma guarda che da quello che io ho sentito si sono allarmati un po' in tutta Italia, anche perché bene o male internet è una roba internazionale, no? E lo lese dappertutto, per cui tu non è necessario che sei iscritto, capito? E là, siccome ci sono alcune centinaia di persone iscritte a quelle liste, sicuramente se passai a lesersero, sicuramente. Infatti ho sentito degli allarmi che sono, anche perché è abbastanza documentato quello che facciamo, no? Per cui non sei affermazioni di un matto campare in aria, insomma.
Come io che entri per iscrivermi? Io ho sul sito Twitter.
No, c'è un messaggio anche in lista, no? Che dice che abbiamo perso aperto questa lista Liberazione Pagana.
Sì, può essere che l'abbia.
Comunque, se no, tu vai su Yahoo Gruppi, no?
Yes.
E chiedi Liberazione Pagana, tutto attaccato, e lui te la trova.
Ah, bene.
Oppure Paganesimo, trovi la lista, insomma.
Va bene, farò una bella iscrizione anche. Vuoi domandarti l'ultima roba?
Dimmi.
Beh,
sono anche in ritardo, sono Stefano, chiaramente mi picchia.
Sì, scusa.
Dimmi.
Sì, sulla tua intervista, quella famosa. Ti ha parlato del sesso esoterico. Che cazzo sei io?
Ah, non lo so, voleva chiedermi state, cioè...
Ah, te la dico.
Cioè, sono lui che mi ha chiesto a me, no. Lui è l'unico che mi piace fare sesso, ma io non ci credo al sesso esoterico. Cioè, scusa, mi godo le preferenze, no? A me piace far sesso, no?
Quel materiale?
Sì, esatto. No, ma infatti il sesso esoterico deve essere una roba tipo tantrismo, roba di sto genere, insomma. Cioè fare riti magici facendo sesso, deve essere una roba più o meno così. Ma a me mi piace far sesso e basta, cioè, sinceramente.
Sfondarsi a mano.
Quando posso, appunto.
So che a mano però, per adesso.
Certo. Va bene, dai.
Non stai bene.
Ok, grazie a te.
Ciao.
Grazie finito, auguri, ciao.
Ciao.
Boh, scusate qui per la metto su subito la pubblicità e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.